Buongiorno, buongiorno a tutti. La rassegna stampa oggi a cura di Assunta Sarlo.
Buongiorno, eccoci domenica di Pasqua, benvenute e benvenuti alla rassegna stampa. Viaggio nel Golfo di Meloni, con cui la Premier italiana cerca di uscire dai molti impasse in cui si trova tra il post referendum e la guerra di Trump e Netanyahu all'Iran. Ma intanto, come si dice, il pan ci manca, ovvero la benzina scarseggia, negli aeroporti scattano le prime restrizioni e fa capolino dai giornali, poi lo vedremo, la parola razionamento. E intanto alcuni ministri, tra cui Giorgetti, e alcuni ministri europei chiedono all'Unione di tassare gli extra profitti da petrolio. Questo insomma un po' la panoramica dei temi, tutti appunto legati alla crisi della guerra, alla crisi petrolifera, che dominano sulle prime pagine dei giornali, le cui aperture cominciamo a vedere con Avvenire, che invece si dedica alla Pasqua, alle tenebre, la luce è Pasqua, la risurrezione apre uno squarcio, richiamo ovviamente al Papa Leone, non lasciamo che i macigni sono appunto le guerre che insanguinano il mondo ci paralizzino, dice Leone, e l'editoriale invece è affidato a Gabriel Romanelli, che è il parroco di Gaza, morte e vita dentro Gaza. Il manifesto c'è una foto di Trump circondato dai suoi soldati, e salvate il soldato Trump, il riferimento è evidentemente al pilota che era stato abbattuto sui cieli dell'Iran. Il manifesto ovviamente, come gli altri giornali, non ha la notizia che avete sentito dai notiziari del recupero del pilota americano in Iran, disperso in Iran. Il sommario dice: caccia aperta al pilota abbattuto sui cieli, sui media USA il terrore di una nuova crisi degli ostaggi, che però evidentemente appunto è superata. Ma Trump non pare toccato, dice il manifesto, al presidente sembra interessare solo la crisi del greggio, riaprite Hormuz entro 48 ore o scateno l'inferno. E in taglio centrale Meloni dal Golfo vede gli extra profitti. Il Domani titola: Iran, Trump come un disco rotto, Meloni in Italia, energia a rischio. Il presidente americano minaccia Teheran, accordo riapertura di Hormuz, scateneremo l'inferno. La Premier nel Golfo lancia l'allarme sull'austerity e in quattro aeroporti il carburante scarseggia già, ed era appunto quello che vi dicevo. Punta agli extra profitti, alle tasse sugli extra profitti La Stampa, con Energia, appello all'Unione Europea, tassi gli extra profitti. L'Italia scrive con altri quattro all'Unione, nuovo ultimatum USA, Meloni, se la situazione peggiora, rifornimenti a rischio, allarme per i voli. Questo La Stampa in prima pagina. Il Fatto Quotidiano: aeroporti senza benzina, iniziato il razionamento, vedete appunto fare capolino la parola razionamento sulle prime pagine. In taglio alto ci torneremo: Conte, piante dosi, l'addio e le TV in fuga, è la, appunto la vicenda che ennesima grana per il governo Meloni, del ministro Piantedosi e della giornalista Claudia Conte, sulla quale appunto poi torneremo. Hormuz, caos carburante, titola Il Messaggero. Italia e altri quattro paesi, un contributo dai petrolieri, ultimatum di Trump sullo stretto, la Premier in Qatar, qui per tutelare famiglie e imprese italiane, dice Il Messaggero, come dire, abbastanza vicino al governo. La Repubblica: aerei, tagli al carburante, negli scali di Linate, Bologna, Treviso e Venezia, rifornimenti razionati, voli a rischio e caro biglietti. Meloni, energia insufficiente se il quadro peggiora. Giorgetti alla UE, tassare extra profitti da petrolio. Ma appunto in prima pagina il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, allarme per le scorte, ma un piano c'è, e anche lui parla appunto di un eventuale, lontano, ma comunque un eventuale razionamento. Il Corriere della Sera, carburante, voli a rischio, Meloni nel Golfo, qui per tutelare l'Italia, l'Iran respinge l'ultimatum di Trump, e questo è il Corriere della Sera, che tiene anche in prima pagina, dato che non ci torneremo, l'addio allo scrittore Messori, autore dell'ipotesi su Gesù, e un editoriale sul quale invece torneremo, dedicato ai veleni ungheresi. L'Ungheria va tra poco al voto. Bella la foto in taglio centrale, lo spettacolo della Terra, ecco l'aurora nelle foto degli astronauti. Sole 24 ore, aerei e carburante, primi possibili tagli, energia, l'Italia con altri 4 paesi chiede tassa UE sugli extra profitti. Questo è il Sole, che dice anche effetto guerra sull'industria con export in bilico, merci bloccate e rincari delle tariffe. Sulle borse arriva l'ombra della stagflazione. Questo è il Sole, che chiarisce quanto il peso economico, che questa, l'enorme peso economico che questo nuovo conflitto ha sulle finanze di tutti i paesi. E il Giorno, Meloni riaprire Hormuz e Trump minaccia l'inferno. Anche il Giorno tiene la foto del pianeta Terra visto dallo spazio. È interessante vedere anche, appunto, come i giornali di destra di area vedono il viaggio di Meloni, che si è concluso nel Golfo. Il Giornale titola: chi guadagna sulla guerra, la premier in 4 aeroporti, limiti al carburante, la premier chiude la missione nel Golfo, se la crisi peggiora mancherà energia, intanto i fondi di investimento fanno affari. Se la prendono con la sinistra, sia La Verità che Libero. La Verità: sinistra in guerra con l'Italia, scattano le prime restrizioni sui carburanti per gli aerei. La Meloni non aspetta l'Europa, Europa e USA, e vola nel Golfo, incontra i leader di Arabia, Qatar ed Emirati per rafforzare la nostra sicurezza energetica. PD, Movimento 5 Stelle e AVS parlano invece di fallimento e di un premier che fugge dai problemi della gente. Ci sono o ci fanno? Chiude il suo sommario La Verità, che mette anche una foto di Giorgia Meloni a dialogo con il primo ministro saudita Mohammed bin Salman. E così Libero, così la sinistra si ingolfa a Hormuz, bilancio del blitz nel Golfo, la premier viaggio per difendere imprese e famiglie, i Dem delirano, Meloni scappa. La Verità sul carburante a rischio, lettura che viene riproposta dall'editoriale di Secchi, che dice: chi rimprovera a Meloni l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio è un ciarlatano. In effetti invece la Meloni ha dimostrato molta prontezza nel reagire a questa crisi. Queste le prime pagine dei giornali di oggi. E andiamo a vedere, appunto, come all'interno viene letto questo viaggio di Meloni. Andiamo dai principali media il viaggio di Meloni. Andiamo subito sul Corriere che dedica le prime pagine dello sfoglio al viaggio di Meloni, alle questioni della scarsità di carburante. E ci andiamo. Meloni chiude la missione nel Golfo, se va peggio energia a rischio, grande foto anche qui invece di Meloni a dialogo con l'emiro del Qatar. Qui ci sono, come dire, c'è anche da parte dei paesi del Golfo la reazione con l'intervista che Greta Privitera fa al portavoce del primo ministro Altani: noi pronti a sostenere le necessità italiane, ora serve la diplomazia per contenere la crisi. La visita della premier è stata tempestiva, con i partner italiani condividiamo consapevolezza, serve una de-escalation, dice il funzionario del governo catarino, e noi teniamo molto alla cooperazione dell'Italia, è stata una visita importante e tempestiva, e dall'inizio del conflitto ci coordiniamo con l'Italia e con altri partner europei in materia di difesa e di sicurezza. Parole appunto che, come dire, sono, diciamo, di quadro e anche ovviamente di circostanza. Il Corriere però tiene anche un domande e risposte: cosa otteniamo da questo viaggio e quali impegni dovremo mantenere? E ci dice, ci dà un po' di numeri, che appunto ovviamente restano quelli che sono, cioè 138 le navi che passavano in media ogni giorno attraverso lo stretto di Hormuz e che adesso sono ridotte a poche decine, 58,8% l'aumento del prezzo del gas, 50% l'aumento del prezzo del petrolio dall'inizio della guerra. Per cui, insomma, queste è alla domanda che cosa può offrire l'Italia in cambio di fornitura di beni energetici. La risposta è: la Meloni ha assicurato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla riabilitazione delle infrastrutture energetiche catarine, fondamentali per la sicurezza energetica globale. E poi c'è un tema che riguarda anche la sicurezza alimentare, per cui insomma molti impegni e poca ciccia. Questa è anche la lettura che ne fa Repubblica, anche qui le prime sette pagine dedicate dello sfoglio dedicate allo shock energetico, alla visita di Meloni. Meloni in Emirati e Qatar, energia a rischio, Schlein fa solo danni, l'inviato Francesco Manacorda a Doha. In ogni caso, scrive, se per la Presidente del Consiglio il rapido tour medio orientale era un'occasione per uscire dalla fasia post referendum e allo stesso tempo guadagnarsi un ruolo di apripista nei rapporti con i paesi del Golfo, il dividendo economico dell'operazione, la garanzia sugli approvvigionamenti di gas e petrolio, non c'è e non ci potrà essere neanche in futuro. I problemi sono due, scrive Manacorda. Il primo è la situazione complicata dello stretto di Hormuz e il secondo sta più a monte. Sta più a monte nelle conseguenze dei danni agli impianti, in particolare del Qatar. I due treni per la liquefazione del gas messi fuori uso il mese scorso sono fondamentali per le forniture di gas verso l'Italia. Sono il 10% del nostro fabbisogno, ma servono anche clienti non certo di secondo piano come Cina e Corea del Sud. Difficile pensare allora a canali preferenziali per il nostro paese dopo che Qatar Energy ha dichiarato la clausola di forza maggiore per interrompere le forniture, anche perché le enormi turbine andate distrutte vengono prodotte solo in America, Giappone e Germania e in loro assenza qualsiasi aiuto tecnico rischia di servire a poco. Pichetto, ministro dell'Energia, con shock totale, riserve per un mese, c'è l'ipotesi razionamento, dice a Tommaso Ciriaco di Repubblica, nel pezzo in cui la risposta alla domanda per l'Italia cosa ha in mente il governo, la risposta è chiaro che siamo pronti per il razionamento se necessario, valutiamo diverse possibili azioni, ma non ci sono ancora le condizioni per intervenire. Insomma, il tutto mentre appunto il carburante per gli aerei inizia a mancare, le restrizioni si fanno strada nei primi aeroporti e si fa largo l'ipotesi di ricorrere ancora di più allo smart working, situazione estremamente molto in fieri e fluida. L'opposizione cosa dice? Dice Schlein dice Meloni fa solo danni, e dice perché non riesce a dire una parola chiara e invece di essere acriticamente subalterna a Trump, lui si deve fermare e questa guerra illegale deve finire. E poi aggiunge: Meloni chiede alla UE la tassa sugli extra profitti, ciò che non ha avuto il coraggio di fare in Italia, cioè tassare gli extra profitti delle società energetiche. Ma serve una risposta strutturale, introdurre subito un tetto europeo al prezzo del gas. Per Bonelli di AVS, quello di Meloni è un viaggio della disperazione, un errore dietro l'altro. E dice, bisogna, alla domanda, bisogna seguire l'esempio della Spagna, avrei chiamato a rapporto tutti coloro che sono in grado di installare impianti rinnovabili, come ha fatto la Spagna, meno ricattabile da Trump e dalla guerra, perché è autonoma e ha il prezzo per i consumatori più basso del costo per le energie. Sulla Stampa, appunto, andiamo invece sulla Stampa per una piccola approfondimento sulla questione extra profitti, perché sulla Stampa, appunto, pagina 2 e 3, l'Italia e gli altri 4 paesi della UE tassare gli extra profitti, naturalmente se ne lamentano i rappresentanti delle società petrolifere, aggiungere oneri metterebbe in crisi un settore impegnato a garantire gli approvvigionamenti. Davide Tarabelli, presidente di Nomisma Energia, le imposte temporanee sono inutili, la UE sia più unita contro la crisi. La Stampa tiene anche un dossier firmato da Michele Chicco e Claudia Luise su guerra, chi ci guadagna, per cui focus sulle borse, il conflitto sposta risorse dell'economia civile, comprime i consumi e alimenta l'inflazione, ma a beneficiarne sono i settori di difesa, cyber security, assicurazioni, petroliferi e logistica. Questo dice la Stampa, analoghe considerazioni sul Sole 24 Ore, borse e titoli di Stato tornano a fare i conti con lo spreco della stagflazione globale. I titoli che vanno meglio, Eni, Saipem e Leonardo, a riprova appunto che le guerre economiche c'è sempre appunto chi ci guadagna e anche molto. Per concludere sul viaggio di Meloni vi porto sul Manifesto, dove c'è un editoriale, aspettate, devo cercarlo, c'è un editoriale di Mario, no, questa, scusate, ma come dire, le cose non si trovano mai quando si cercano, c'è un editoriale comunque di Mario Ricciardi, eccolo qua, era l'ultimo della pila, editoriale di Mario Ricciardi, premier in viaggio nello spazio dell'iperpolitica. Che cosa dice Ricciardi? Dice che Giorgia Meloni conosce la grammatica della politica, che dunque il viaggio è stato una mossa della tattica per mettere in sicurezza il governo dopo il rimpasto, mini rimpasto referendario e l'ondata di dimissioni, Santanchè, Del Mastro e Bartolozzi, però dice anche una cosa interessante. Quello che appunto è sempre stato un po' la cifra dell'azione di governo della Meloni, in realtà adesso può essere un problema. Da giovane dirigente di un partito con una forte identità ideologica, Meloni ha accettato la sfida di questo tempo nuovo, ha navigato abilmente destreggiandosi tra Berlusconi, tecnocrazia, ha sfruttato l'onda dell'antipolitica senza farsi travolgere, ma ora deve fare i conti con una fase nuova che lo storico belga Anton Yeager chiama iperpolitica, una condizione nella quale si assiste a un ritorno della politica che è nuovamente fattore di contrapposizione in diversi campi, ma in assenza, ed è questo il punto cruciale del pezzo di Ricciardi, delle strutture che davano ordine a questa conflittualità fino alla fine del Novecento. Cioè, sostanzialmente, l'iperpolitica non trova resistenza in partiti che hanno rinunciato a organizzare la società civile e a orientarne le scelte. E oggi, scrive Ricciardi, il cuore del conflitto sta nella tensione tra responsabilità e il suo opposto sul piano normativo, ovvero l'immunità, tra chi riconosce le ragioni della solidarietà e chi si batte per ottenere uno spazio in cui è a riparo dall'ambito di tali ragioni. La destra degli Stati Uniti di Trump è dominata oggi da pulsioni immunitarie, ma è difficile immaginare che Meloni possa assecondarle senza pagare un prezzo molto alto per il proprio consenso e la stabilità dell'Italia. Così Ricciardi sul Manifesto. E insomma, l'impasse di Meloni, che, come dire, si era proposta come puntiere tra gli interessi europei e, diciamo, interlocutrice privilegiata tra gli interessi europei e Trump, e la nuova stagione trumpiana alla Casa Bianca, e anche al centro dell'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica, la destra e la sfida europea. È un editoriale lungo e articolato, noi non abbiamo ovviamente il tempo di leggerlo tutto. Vi leggo qualche pezzo fondamentale. Anche qui si evoca, diciamo, la velocità reattiva di Meloni, però si dice anche siamo ai fuochi artificiali dove non brucia davvero nulla. Dopo il botto e la luminaria che fa spettacolo, resta solo la cenere. La Premier non ha ancora trovato la chiave per uscire dal labirinto dove è finita e la sta cercando. Il suo forte istinto politico le suggerisce che deve muoversi per uscire dall'angolo con una mossa coraggiosa, ma le fa anche capire che, insomma, che tutto questo è molto difficile. La verità, dice, scrive Mauro, la verità è a portata di mano, talmente evidente da essere ineludibile. È in Europa che si può e si deve giocare la partita decisiva, una partita che serve all'Unione, all'Occidente e serve al nostro Paese. Molto semplicemente, il nuovo disordine mondiale a imporre questa scelta, che è la necessità del momento. E poi conclude: non c'è tempo da perdere, bisogna avere il coraggio di lanciare una proposta di rifondazione politica, strategica e inevitabilmente istituzionale, per costruire una vera politica estera, una difesa condivisa, una politica degli interni che trasformi l'immigrazione in un problema comune da fronteggiare con una responsabilità collettiva, per arrivare infine a superare l'ostacolo dell'unanimità perché imbriglia il meccanismo decisionale europeo, depotenziando il ruolo politico dell'Unione. La destra ha l'occasione di partecipare a questo processo costituente e questo, secondo Mauro, è la vera sfida che c'è davanti a Meloni. E resto su questo punto perché l'accenno al meccanismo europeo, al meccanismo di veto che imbriglia appunto il meccanismo, l'unanimità che imbriglia il meccanismo decisionale europeo, torna anche in uno degli editoriali in prima pagina sul Corriere della Sera, quello firmato da Goffredo Buccini e dedicato alle elezioni ungheresi. Il voto su Orban, sapete che l'Ungheria va al voto il 12. È un lungo editoriale, l'Europa e i veleni ungheresi, quello di firmato da Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, che prosegue dalla prima pagina a pagina 28, tratteggia la storia di Orbán, da paladino liberale anticomunista, fiancheggiatore di Putin e autocrate, tratteggia anche gli errori dell'Europa, perché appunto l'autocrate di Budapest è un vero figlio di questa Europa, perché dice l'autocrate magiaro in tre lustri è diventato il baobao delle democrazie liberali, il campioncino del liberismo sovranista, il fido maggiordomo di Putin, usando con spregiudicatezza il diritto di veto concesso ai suoi membri dell'Unione Europea e i fondi strutturali e di coesione elargiti dall'Unione Europea non meno generosamente. Si parla di una sessantina di miliardi che in 13 anni sono andati a Budapest, e chi in realtà c'è passato in questi anni ha visto nella capitale ungherese tutti i segni dei tanti soldi lì affluiti. Conclude Guccini che sia in gioco il nostro destino di europei e non solo quello degli ungheresi, e dunque verissimo, è ulteriore segno dell'implausibilità della costruzione europea per com'è, con buona pace degli ottimismi cronici. Orbán può bloccare i fondi vitali per l'Ucraina, indicare Kiev come un nemico in campagna elettorale, sabotare scelte decisive dell'Unione senza mai pagare pegno. Nel caso di una sua rielezione, la UE starebbe preparando le armi, dal congelamento totale dei finanziamenti alla sospensione del diritto di voto, che però ha un iter molto complesso. Forse troppo tardi o troppo poco, con Trump disgustato dalla NATO, disgustato tra virgolette dalla NATO, la UE non può permettersi più una quinta colonna putiniana. Questo, cioè, l'immagine di un ministro degli esteri di un suo stato membro che, chiamando l'omologo russo per informarlo delle discussioni riservate del Consiglio europeo, lo saluta con un "sempre ai vostri servizi", è peggio di un crimine, è un errore, conclude Guccini sul Corriere della Sera. E concludiamo anche noi questa pagina dedicata appunto al Golfo, alla guerra di Trump e Netanyahu, passando al Medio Oriente. L'editoriale, segnalo soltanto l'editoriale della Stampa di Malaguti, cosa ci dice la pena di morte in Israele, è appena approvata in Israele, e però la Stampa tiene anche in prima pagina un richiamo a fuga da Betlemme, viaggio nella città svuotata dal conflitto, senza turismo né lavoro, i giovani se ne vanno. Questo lo trovate a pagina 8 e 9 della Stampa, il reportage, ci sono appunto oggi, ci sono vari reportage sui giornali. Gli abitanti emigrano, i giovani sono costretti a partire, mai una Pasqua così difficile. Fabiana Magri firma il reportage da Betlemme, e questo sulla Stampa. L'altro fronte di guerra è quello ucraino. Ancora dalla Stampa vi segnalo la solitudine dell'Ucraina, il reportage, il racconto di Monica Perosino. Isolamento e nostalgia spingono 1,6 milioni di profughi a tornare nelle città sul fronte. Cresce il numero di chi lascia l'Europa per tornare a casa. Olga, meglio le bombe che l'esilio. E c'è anche un'intervista all'atleta squalificato dalle Olimpiadi, ve lo ricordate, perché sul casco aveva i volti degli amici uccisi in guerra. Si chiama Vladislav Eraskevich. Quando vivi la tragedia capisci la pace, il vero perdente è solo chi dimentica. Questo la Stampa sull'Ucraina, ma di Ucraina si parla anche su domani con un altro racconto. Con un altro racconto, così abbatto i droni di Putin. Ucraina e i rumori del conflitto. Francesca Mancini, inviata a Zaporigia, si vive con un allarme inconscio che si attiva non appena percepisce suoni simili a quelli dei velivoli senza pilota. Le tattiche nemiche cambiano di continuo, spiega Victor, artigliere ucraino, ieri a Nicopol, colpito un mercato. Questo appunto dall'altro fronte di guerra, ovvero quello ucraino. Mentre dal Medio Oriente, appunto, oltre a dirvi, appunto, a risegnalarvi l'editoriale del parroco di Gaza su Avvenire, vi dico anche appunto che all'interno del manifesto, a pagina 5 del manifesto, trovate un reportage dal Libano firmato da Mattia Fontanelli. Hanno fatto un deserto a sud dell'Itani, c'è la nuova Rafa, la notte di tiro si popola delle tende degli sfollati, sullo sfondo le colonne di fumo e di polvere. Questo dal manifesto. Veniamo alla politica italiana, perché si parla anche molto della discussione aperta, a mio avviso improvvidamente, subito dopo il referendum sulle primarie. Ci andiamo con il sondaggio di Ghisleri sulla stampa, lo trovate richiamato in prima pagina. Rebus primario, Schlein favorita se con Conte e sfida solo a due. Andiamo a vedere un po' meglio questo sondaggio. La sfida divide gli elettori del centro-sinistra, Schlein favorita su Conte solo se la gara è a due. Allora, alcuni dati di questo sondaggio. In questi giorni si è parlato molto di federatori e di altre questioni. Il centro-sinistra è chiamato a sciogliere il nodo della leadership, scrive Ghisleri. L'ipotesi di un federatore esterno ai partiti viene chiaramente accantonata nel sondaggio, piace solo al 23%, mentre prevale nettamente, con il 62,6 delle preferenze, l'idea di individuare un leader interno alla coalizione. Se oggi si votasse per le primarie con tutti i leader in campo, gli elettori del centro-sinistra indicherebbero Giuseppe Conte come candidato premier del campo largo con il 30,3% dei consensi, seguito da Elie Schlein al 28%. Tuttavia, un ipotetico ballottaggio tra i due sarebbe Schlein a prevalere, ottenendo il 40% delle preferenze tra l'insieme degli elettori delle opposizioni. Questo il sondaggio di Ghisleri alle primarie e agli errori che portano con sé le primarie è dedicato l'editoriale di Marco da Milano sul Domani. Primarie o no, non facciamo i soliti errori. Scrive da Milano, che è l'editoriale che comincia a pagina 1 e prosegue a pagina 5 e dice: tutte le soluzioni di questi giorni, il federatore, il papa straniero, il nuovo Prodi, i sondaggi, gli editoriali con i consiglieri, hanno in comune un punto: non esprimono una domanda di cambiamento che arriva dalla società verso partiti giudicati fallimentari. Al contrario, è una reazione del palazzo contro una società che non si aspettavano. La risposta che alcuni ambienti politici, giornalistici, editoriali esprimono verso quel pezzo di società che, a sorpresa per loro, ha vinto il voto del 22-23 marzo, soprattutto il Partito Democratico e la sua segretaria Elie Schlein, che nei piani degli scribi e dei gazzettieri sul referendum doveva schiantarsi. Questo dice da Milano, ammonendo a non fare errori impantanandosi nel giochetto delle primarie. Volevo chiudere proprio la pagina italiana, perché torna sui giornali la questione Piantedosi Claudia Conte. Il Corriere ci informa che Piantedosi trascorrerà nel silenzio irpino la Santa Pasqua. Il Fatto Quotidiano dedica le prime due pagine dello sfoglio Conte e Piantedosi, l'addio alle TV in fuga, come sempre in Italia. Conosce il ministro, svolta subito la carriera. Insomma, vecchia storia italiana, dice, scrive Mario Aiello su Il Messaggero in un pezzo gustoso da leggere, Claudia e le altre tra furbizia e potere. Questi pezzi, ce n'era anche uno ieri sul Foglio a firma di Claudio Masneri, hanno sempre, come dire, si agita su questi pezzi sempre lo spettro della misoginia. Anche qui c'è una fenomenologia, diciamo, del tipo umano Claudia Conte, lo sgomitamento, le competenze, le lauree vere o finte che siano, il potente di turno che ci casca regolarmente. Io ricordo che questa discussione è una discussione antica, discussione che risale a Berlusconi, alle cene eleganti di D'Addario e le altre, che è stata un'occasione persa. Allora si discusse molto di questo irrompere, come dire, di questo nesso sesso-politica. È stata un'occasione persa, insomma, nella discussione pubblica che è sfociata nelle cose più pruriginose o più politicanti. Ricordo che fu una discussione che divise anche il fronte del femminismo tra chi giudicava queste donne comunque esempio di libertà femminile, perché spezzano, diciamo, il patto, il tradizionale patto del silenzio dell'amante, e chi invece diceva che sono figure confermative degli assetti patriarcali. Comunque, questo per dire che oggi, per chi vuole, c'è un pezzo, un ulteriore pezzo su Claudia Conte, che naturalmente ha annunciato un silenzio del Sabato Santo, e però per la prossima settimana nuove rivelazioni, e questo è quel che vi dovevo. Volevo finire un po' sui giovani, perché questa rassegna stampa sui giovani, con varie cose. Innanzitutto il Corriere della Sera mi sembra sia l'unico giornale che tiene un'altra vicenda, un'altra bruttissima vicenda di cronaca in prima pagina, e il pestaggio, pestaggio a cinghiate di una donna nigeriana col figlio sull'autobus ad opera di due minorenni, cosa che è successa ad Alessandria. I due minorenni sono stati fermati, e questo appunto rilancia la questione dei giovani. Oggi Valditara, ministro della scuola, annuncia a pagina 17 su della Stampa, con un'intervista alla Stampa, annuncia lo psicologo in classe, una stretta sui social, questa intervista alla Stampa è una stretta sui social per i giovanissimi, misure che però da sinistra vengono criticate, dicono la destra tardi e male, ci sono già almeno due proposte di legge che giacciono lì in Parlamento. Valditara però dice che, annunciando anche gli aumenti agli insegnanti, dice appunto: stiamo cercando con Mantovano una soluzione che impedisca ai giovani di aggirare il blocco di internet. La Stampa tiene anche una seconda puntata della sua inchiesta sul gelo demografico italiano, zero figli per scelta, il pezzo di Assia Neomandayan lo trovate a pagina 16, un analogo pezzo su fare figli, non fare figli, sul Domani, lo trovate sul Domani, firmato da Letizia Pezzali, che vorrebbe uscire dalla trappola, è giusto non fare figli, invece è fondamentale non farli. L'ultimo fiato lo dedico all'apertura della Lettura, che è una bella apertura, due Philip Roth in Terra Santa, Operazione Psylocke, troppo a lungo, non è stato considerato tra i capolavori del narratore americano. 30 anni dopo è arrivato il momento di rivedere radicalmente il giudizio. Il romanzo prende di petto Gerusalemme, il conflitto tra israeliani e palestinesi, i nodi dell'identità ebraica, fatti storici che sembrano la cronaca del nostro tempo. C'è un grande pezzo, tutto da leggere, di Emmanuel Carrère, che proprio a Gerusalemme si trova, e che scrive di questo testo di Roth: non una sola riga da modificare, salvo che oggi quelle righe nessuno potrebbe scriverle. E con questo è tutto. Buona Pasqua, buone uova, credenti, non credenti, diversamente credenti, laici e tutto quello che volete. Buone uova, grazie per l'ascolto da Assunta Sarlo.